Buon pomeriggio agli ascoltatori di NBC Rete Regione. Ancora una volta torniamo in onda, Cornelia Dell'Eva e Valentina Bergonzia al microfono, per parlarvi di ricerca e scienza.
Oggi vi parleremo della ricerca che viene fatta non soltanto all'interno dei laboratori, in parte sì, ma non solo, ma ci porteremo anche al di fuori.
Ebbene sì, al di fuori e non solo. Arriveremo anche ad accennare un po' a cose aerospaziali, ma non diciamo tutto proprio adesso. Lanciamo invece la prima intervista. La nostra prima ospite è una biologa, Luisa Focco, del Centro di Biomedicina dell'EURAC. Valentina, ce la presenti tu?
Assolutamente sì, volentieri. Intanto le diamo il benvenuto. Ciao Luisa.
Ciao Valentina.
Ecco,
ciao.
Tu sei in collegamento con noi dal tuo laboratorio, in realtà, che è quello del Centro di Biomedicina dell'EURAC nella zona sud di Bolzano, però lo studio di cui parliamo oggi è svolto in collaborazione con l'ospedale di Bolzano, perché è lì che vengono reclutati dei pazienti che soffrono di una particolare insufficienza cardiaca e che voi tenete sotto osservazione per un motivo particolare. Intanto, diciamo, di che cosa soffrono questi pazienti?
Beh, diciamo che queste persone, come hai già detto tu, hanno appunto una forma di insufficienza cardiaca piuttosto grave, quindi il cuore non funziona proprio tanto bene nel mandare in circolazione il sangue. Questa insufficienza cardiaca può essere, diciamo, il frutto, il regalo, per così dire, di un infarto, oppure può avere anche altri tipi, un'altra genesi, ecco, questo è variabile. E comunque sono appunto persone con un problema di salute piuttosto serio e alle quali è stato impiantato uno strumento che è detto il defibrillatore impiantabile, che ha proprio lo scopo di intervenire per salvare la vita al paziente nel momento in cui il cuore subisce un'aritmia maligna, quindi è detta una tachiaritmia ventricolare. Questo cuore va in fibrillazione, si blocca, non riesce più a pompare il sangue per quel poco che poteva, e a questo punto il defibrillatore scatta inviando una scossa elettrica proprio, che dovrebbe fare ripartire e stabilizzare il cuore. Quindi un dispositivo salvavita molto importante.
Ecco, voi avete individuato alcune centinaia di pazienti che hanno impiantato questo strumento, tra l'Alto Adige e il Trentino, e li terrete sotto osservazione per un certo periodo. Con quale scopo?
Beh, lo scopo, appunto, queste persone sono normalmente seguite con dei follow-up, quindi con delle visite di controllo regolari, perché chiaramente hanno questo strumento impiantato sotto cute, quindi devono essere controllate. L'obiettivo è vedere se questo defibrillatore dopo l'impianto si attiva effettivamente o meno, perché ad esempio si osserva che in certi pazienti, anche a distanza di molti anni, per loro fortuna il defibrillatore non scatta e evidentemente sono in buona salute, per così dire. In altri casi invece si osserva che il defibrillatore si attiva più volte. Noi vogliamo poi capire se questo tempo di attivazione che intercorre tra il momento dell'impianto e poi, insomma, quando avverrà questa attivazione del defibrillatore, o eventualmente il numero, per così dire, di volte in cui il defibrillatore si attiva, è legato a un particolare profilo genetico. Diciamo che l'obiettivo ultimo, se posso anticipare, è trovare qualche criterio clinico in più che ci permetta di identificare quei pazienti che sono ad alto rischio di sviluppare queste aritmie maligne, e questi eventuali criteri in più potrebbero essere di tipo genetico. Non so se sono stata chiara.
Certo, assolutamente. Questo tra l'altro è un vantaggio che con il tempo sarà veramente a beneficio dei pazienti.
Sicuramente la scienza, con anche tutti gli sviluppi del progetto Genoma Umano che ci sono stati e che continuano a esserci, si va sempre più in questa direzione della medicina personalizzata, anche comunque la genetica avrà sempre un ruolo più importante, ecco, nella pratica clinica. Certo che siamo ancora forse all'inizio, ma sono primi passi importanti e vale la pena di portare avanti questo tipo di progetti.
Ecco Luisa, ricordiamo ancora una volta che questo studio che stai iniziando, che è appena incominciato, lo stai svolgendo in collaborazione con l'ospedale di Bolzano, in modo particolare con la cardiologia e con il dottor Roberto Cemin. E per te, in quanto biologa, genetista, qual è invece il valore di questa ricerca? Cosa aggiunge allo tuo studio?
Sì, io sono, per così dire, responsabile della parte genetica, fra virgolette, quindi mi sono occupata di selezionare quelle varianti genetiche che vogliamo andare a studiare. Quindi nella lunga molecola del DNA, che insomma ognuno di noi ha in quasi tutte le nostre cellule, ci sono delle piccole differenze e queste differenze possono essere collegate a una certa malattia, a un certo tratto piuttosto che no. Quindi questo è un lavoro per me sicuramente interessante. D'altra parte, che cosa mi aggiunge questo studio? È la collaborazione in sé che ha valore, cioè il poter fare uno studio in qualche modo multidisciplinare, perché un conto è mettersi a scegliere che cosa andare a cercare in questi profili genetici e basta, o analizzare semplicemente i dati, ma qua c'è anche un grosso lavoro di coordinamento, di comunicazione, anche così un occhio per la parte clinica e quindi è un arricchimento sicuramente già di quello che so.
Dunque, uno studio, una ricerca che viene svolta in parte all'interno dei laboratori di genetica dell'EURAC, in parte anche nelle corsie degli ospedali, uno studio che servirà a far star meglio chi è ammalato, ma anche a conoscere meglio, gli individui sani. Ecco, tra l'altro, proprio
Sicuramente.
della ricerca negli ospedali si parlerà, in occasione del secondo Science Café la settimana prossima, mercoledì 5, giugno,
Certo.
alle 8:30 di sera sulla terrazza della Torre dell'EURAC, dove vi aspettiamo, dove Luisa Foco vi aspetterà insieme a Roberto Cemini e Katia Tentori, che invece è una psicologa che si occupa di comunicazione medico-paziente. Luisa, grazie ancora per aver chiacchierato con
Grazie a
noi.
voi.
Grazie
Ci
per essere
vediamo
stata
presto.
così chiara anche su un
Ma
argomento
speriamo,
sicuramente
eh.
delicato. E noi ci concediamo invece un po' di pausa. Ciao.
D'accordo. Ciao ciao.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio NBC, ben ritrovati con Scienzazionale. Dopo aver ascoltato questa chiacchierata con Luisa Foco che ci ha parlato di studi sull'insufficienza cardiaca, ci spostiamo invece nei vigneti, ma forse ci spostiamo anche nell'atmosfera, visto che Cornelia ci anticipavi anche di qualcosa di spaziale.
Ebbene sì, perché la persona con cui andiamo a parlare, che è Renato Vidoni, un ingegnere della Facoltà di Scienze e Tecnologia dell'Università di Bolzano, sta collaborando ad un progetto di ricerca che è stato indetto dall'Ente Spaziale Europeo. La cosa interessante è che si parte però con gli occhi ben puntati sulla Terra. Allora, innanzitutto lo presentiamo. Renato Vidoni si occupa di meccanica applicata, robotica, meccatronica, parole difficili per così dire. Intanto lo salutiamo, benvenuto.
Grazie, buonasera, buon pomeriggio.
Credo che con questa presentazione adesso le aspettative saranno altissime. Abbiamo detto che questo progetto parte con gli occhi ben puntati per terra perché in realtà è un progetto che presuppone una forte interdisciplinarietà. È coinvolta infatti anche la parte della Facoltà di Scienze e Tecnologie che si occupa di agraria. Ci puoi spiegare un po' come si combinano le due anime della facoltà in questo progetto, l'agraria da una parte e l'ingegneria dall'altra?
Sì, beh, il progetto è un progetto di biomimetica e nel particolare biorobotica, quindi si parte guardando ad un particolare fenomeno della natura per cercare successivamente di creare tecnologia. In questo caso la Facoltà di Scienze e Tecnologie vede le due anime, l'ingegneristica e l'anima agraria, e di conseguenza il connubio viene naturale, se vogliamo, per poter tentare di realizzare o comunque di studiare questo tipo di piante, quindi applicare questo approccio.
Mi accennavi al fatto che il motivo per cui insomma, è così utile e interessante ispirarsi alla natura è il fatto che la natura usa una, tra virgolette, tecnologia molto semplice che permette di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Forse più che di tecnologia possiamo parlare di strategia delle piante in questo senso.
È chiaro, è chiaro. Infatti molto spesso gli ingegneri cercano una soluzione, una tecnica, una tecnologia molto complicata e invece guardando la natura che ha avuto milioni di anni per evolversi ci si rende conto che la soluzione migliore è forse la più semplice.
Nello specifico si sta a guardare come le viti o altre piante rampicanti si avvinghiano ai sostegni sui quali poi crescono, giusto?
Esatto, sì, si parla di piante rampicanti, quindi viti piuttosto che passiflora, un qualcosa che probabilmente abbiamo tutti sotto gli occhi durante le nostre passeggiate. E queste piante sono appunto in grado di arrampicarsi per tendere alla luce, essenzialmente per cercare la maggior luce possibile, creano questi specie di filamenti che sono in grado di attorcigliarsi, aggrapparsi e far portare lo stelo verso l'alto.
Quindi l'osservazione è il primo passo di questo progetto, si studia come fa la pianta, poi come procede?
Quindi appunto si parte da un monitoraggio fatto con telecamere o similare e successivamente si fa l'analisi dei dati e l'idea è quella prima di tutto di capire come la pianta cresce o come la pianta si comporta dal punto di vista chimico-fisico e qua appunto intervengono le competenze nel caso dei ricercatori di Agraria che erano coinvolti, nel particolare Tania Mimmo e il professor Cesco.
Tania Mimmo che è stata già ospite di Scienziazionale, lo ricordiamo, e in questo caso appunto studia come le piante si arrampicano. Quali sono i tratti che potrebbero essere utili alla produzione poi di un sistema meccanico che appunto riproduca questa strategia?
Beh, diciamo che in particolare queste piante hanno tre comportamenti. Il primo è quello di ricerca di un supporto a cui aggrapparsi, il secondo è proprio il fatto di aggrapparsi, fare queste spire, e il terzo di tirare lo stelo verso l'alto. Tutti e tre i comportamenti presi e valutati possono essere oggetto di studio e di come posso dire, ispirazione per nuovi progetti o nuove proposte.
Una strategia semplice che richiede poca energia per essere impiegata, essere messa appunto in atto. Ma l'ente spaziale europeo esattamente cosa vi ha chiesto?
Beh, diciamo l'ente spaziale europeo e nel particolare il gruppo degli Advanced Concept Team fa dei bandi legati a delle idee innovative e che cercano di coinvolgere ricercatori o piccoli gruppi di ricercatori, spesso giovani, delle varie università per creare appunto, valutare le loro idee, se sono diciamo idee buone, cosa possono portare, nel particolare parlando di applicazioni spaziali, in questo caso le possibili idee sono quelle di realizzare elementi molto leggeri e che consumino poca energia per aggrappare degli oggetti ad esempio dispersi nello spazio, piuttosto che creare dei cavi innovativi che possano essere comandati adeguatamente con poca energia per regolare la distanza tra i satelliti.
Dunque, se su qualche ricerca scientifica divulgativa vi capiterà di vedere dei satelliti che sono legati tra loro con dei cavi che assomigliano a dei viticci, probabilmente Renato Vidoni c'entra con tutto questo.
Oddio, magari sono stato uno dei primi che ci ha lavorato, spero anche di aver creato qualcosina.
Benissimo, Renato, ti ringraziamo di aver partecipato a Scienziazionale, ti lasciamo al tuo viaggio perché sappiamo che ti stai avvicinando a Bolzano e niente, risentirci presto.
Bene, grazie.
In bocca al lupo per la ricerca.
Crepi.
Scienziazionale si ferma ancora una volta, andiamo in musica. E torniamo in onda per l'ultima tranche di Scienziazionale, quella che dedichiamo tradizionalmente a ricordarvi innanzitutto che sia l'EURAC che l'Università di Bolzano hanno delle meravigliose newsletter alle quali vi potete iscrivere semplicemente andando sui rispettivi siti web. E poi per accennarvi ad alcuni appuntamenti che si svolgono o si stanno svolgendo. Mentre vi stiamo parlando, infatti, si svolge alla Libera Università di Bolzano il workshop che ruota intorno al progetto di ricerca Emerge. È un progetto relativo a un programma di ricerca che coinvolge sia l'università che l'EURAC, oltre ad altre università come quella di Innsbruck e di Padova, per esempio, ed è un progetto di ricerca volto a studiare gli effetti a lungo termine del cambiamento climatico. Questo per darvi un'idea di quanto varia ed estesa sia la produzione scientifica di questi enti di ricerca e ovviamente anche dei nostri ricercatori. E sempre parlando di ricerca, per quanto riguarda la Libera Università di Bolzano, volevo ricordarvi che il 19 di giugno si svolgerà il Research Day, ovvero una giornata intera durante la quale, alternandosi, i vari professori e ricercatori dell'università presenteranno a tutti la loro ricerca, il progetto di ricerca su cui stanno lavorando o su cui lavoreranno tra breve. Il programma anche in questo caso è scaricabile dal sito web dell'università www.unibz.it e i progetti, come vedrete, sono suddivisi a seconda di filoni di ricerca, quindi ancora una volta si punta sulla messaggia mescolanza sull'interdisciplinarietà, facendo vedere come filoni di ricerca, uno stesso filone di ricerca può essere percorso, diciamo così, da diversi punti di vista, quindi coinvolgendo ricercatori di diverse discipline. Nel corso del Research Day, 19 di giugno, verrà distribuito UniResearch, che è invece un booklet divulgativo, stile scienzazionale, insomma, in cui parliamo della ricerca che si svolge alla Libera Università di Bolzano. Ma non solo all'università accade qualcosa, anche l'Eurac è piena di appuntamenti.
Noi vi invitiamo in terrazza, vi invitiamo sulla terrazza degli Eurac Science Café che incominciano domani sera, tempo permettendo, proprio all'aperto, sulla terrazza della torre dove è attivo eccezionalmente un servizio bar, se il tempo invece non fosse clemente all'interno, e anche qui in un'atmosfera ovviamente informale come quella di un caffè può essere, parleremo di temi di attualità. Di attualità lo faremo con un interesse scientifico particolarmente spiccato, però appunto la nostra idea è che ognuno è esperto di scienza, ognuno la scienza la vive tutti i giorni. Se uno è malato ne sa di medicina, se uno vive, subisce la crisi economica ne sa di crisi economica. Quindi io mi limito a elencarvi i temi degli argomenti che tratteremo nei prossimi mercoledì sera, sempre a partire dalle 8:30 di sera fino agli inizi di luglio. Poi potrete voi andare a curiosare sul sito www.eurac.edu in quale data è prevista la serata. Allora partiremo domani sera parlando di agricoltura intensiva, per capire se fa bene o male anche ai prodotti che poi mangiamo e che vengono coltivati così o in modo biologico. Parleremo poi di ricerca negli ospedali. Sarà quindi la volta dell'idea di Smart City. Cos'è questa Smart City? È veramente tutto da buttare delle città del passato? E cosa è, rimarrà anche fantascienza? Poi parleremo di previsioni meteo, cosa di più attuale in questo periodo, quanto influenzano la nostra vita, quali sono le potenzialità della tecnologia per quanto riguarda appunto le previsioni meteorologiche. Poi sarà la volta della crisi e dei separatismi, altro argomento di grande attualità, e per finire cercheremo di ragionare su questa nuova ondata di turisti che arrivano dall'est Europa e che forse potrebbero modificare un po' quella che è la geografia anche turistica della nostra regione. Vi rimando naturalmente al sito www.eurac.edu, così per la newsletter e anche per la Libera Università di Bolzano. Cornelia, questo è quanto per Scienzazionale.
E come vedete ce n'è veramente per tutti i gusti. È proprio vero che ormai tutti sono esperti di scienza, anche perché insomma con tutti questi sforzi di divulgazione della scienza decisamente non potrebbe essere altrimenti. Grazie a tutti per l'ascolto e noi vi diamo appuntamento all'ultimo martedì del mese di giugno. A presto.
Ciao a tutti.